Se hai deciso di prendere le distanze da un partner narcisista, sai che si entra in questo momento in un vero e proprio campo minato emozionale. Questo non è un passo semplice, non è neanche immediato e direi che è un processo che richiede tempo, energia e anche grande forza interiore. Allora, questo video è dedicato proprio a te che stai intraprendendo questo passo molto importante e in questo video ci diremo anche quali sono poi le difficoltà che potrai incontrare nel momento in cui il tuo partner o la tua partner narcisista cercheranno di tornare o di non lasciarti andare. Premettiamo anche che in Italia la cultura familiare e sociale può davvero rendere questa scelta ancora più difficile. Pensiamo ad esempio a quelle famiglie in cui il legame è visto come sacro e indissolubile. In queste situazioni, prendere le distanze da un partner, un genitore o un amico che ha dei problemi o un disturbo narcisistico di personalità può diventare veramente, difficile, può essere vissuto come un tradimento, non solo verso questa persona in questione, ma anche verso l'intero nucleo familiare in cui questa persona vive. Immagina se dopo diversi anni, di matrimonio, dopo essere sposata o sposato con una persona con questo disturbo di personalità, ci si rende conto che le sue continue critiche e manipolazioni ti stanno logorando e ogni volta che provi ad allontanarti, lui o lei ti convincono che sei esagerato, che tutto quello che fa per te, tu non ti rendi conto di quanto bene ti voglia. Questo porta a dubitare di te stesso e a chiederti se davvero stai facendo la cosa giusta. In situazioni come questa, comprendere a fondo le dinamiche del narcisismo è davvero molto importante. Conoscere vuol dire riconoscere e quindi avere più possibilità. E quindi rendersi conto dei suoi tentativi di riconquistare il controllo, con minacce velate o addirittura con atti disperati, non sono un segnale d'amore, ma sono solo strategie per mantenere il potere. E questo vale anche nel rapporto non solo di coppia, ma anche con un amico. Pensiamo a un amico con cui si è condiviso tantissimo insieme, tantissime esperienze, che però ha questo disturbo, comunque ha questo modo di criticare, di tenere sempre, farti stare sempre male, e viverti quindi nell'amicizia con lui o con lei in maniera sempre molto sofferente. Ogni volta che proviamo a staccarci da questo amico, questo amico ci accusa di essere ingrati, di non capire quanto sia stato vicino e questo tipo di manipolazione fa leva su sentimenti di colpa, doveri morali che abbiamo un po' tutti nella nostra cultura e nella nostra testa e rendono difficile questo distacco. Ma è proprio qui che entra in gioco la consapevolezza, cioè capire che queste accuse non riflettono la realtà, ma sono strumenti per mantenere il controllo. E questo è il primo passo per invece liberarcene. Perché prendere le distanze non è solo un atto di difesa, ma può diventare una importante occasione di crescita personale. Si impara a mettere dei limiti, a rispettare i propri bisogni, a costruire una vita più serena, più autentica. Non è un percorso facile, ma è un viaggio verso una maggiore consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità. E in un contesto culturale, come dicevamo, come quello italiano, dove le relazioni hanno un peso significativo, questo passaggio può essere ancora più rilevante e anche più trasformativo, potremmo dire. Generalmente, quando scegliamo un percorso di allontanamento dalla persona con disturbo narcisistico, si sceglie il cosiddetto no contact. Allora, però, bisogna essere preparati ad affrontare una serie di tattiche ben precise, mirate a ridare il controllo al narcisista, che in quel momento sente di aver perso attraverso il no contact. E questi comportamenti non sono casuali, ma fanno parte proprio di un copione molto collaudato che un narcisista o una narcisista usano per destabilizzare, per riconquistare la persona che sta cercando di allontanarsi da loro. La prima di queste tattiche è sicuramente quella di riproporre il passato, richiamare al passato. Cioè, il primo passo che un narcisista o una narcisista compiono è spesso quello di riproporre le stesse tattiche che in passato hanno funzionato per manipolare e immagina, per esempio, che dopo essere stato lasciato dalla tua compagna, questa inizia a inviarti messaggi nostalgici, ricordandoti i bei momenti passati insieme, che possa scrivere frasi come "Ti ricordi quella volta che abbiamo fatto quella scalata al rifugio, che eravamo sotto la pioggia, stava quasi per iniziare a nevicare? Ricordati queste cose e non possiamo buttare via tutto questo." Questo tipo di approccio è abbastanza conosciuto come Hoovering, no? Che è quello, il tentativo di risucchiarti nuovamente, risucchiare la vittima nella relazione, facendo leva sulle emozioni positive, i ricordi condivisi, facendo promesse di cambiamento, illusioni di un ritorno ai vecchi tempi. E queste sono le armi principali in questa fase, perché l'obiettivo è far vacillare la determinazione della persona che li sta lasciando, che ha deciso di interrompere i contatti, facendola dubitare della scelta che ha preso. E noi sappiamo quanto sia forte il ricordo meraviglioso dei primi mesi, due, in cui il narcisista o la narcisista fanno vivere un'esperienza meravigliosa alle proprie vittime. E allora generalmente cercano sempre di ritornare ai ricordi di quella fase, perché è quella promessa che non hanno mantenuto, che il compagno o la compagna vorrebbe che fosse mantenuta. Seconda tattica è quella dell'escalation delle azioni. Se queste prime tattiche non dovessero funzionare, il narcisista o la narcisista potrebbero intensificare gli sforzi, entrando anche in una fase di escalation, potremmo dire. E questo può significare che un aumento della frequenza di contatti, di telefonate, di messaggi a tutte le ore del giorno, a tutte le ore della notte, o addirittura presentarsi sotto casa o sul luogo di lavoro senza un nessun preavviso e in questo modo insinuare un senso di colpa. In questa fase il narcisista o la narcisista potrebbero anche cercare di coinvolgere gli amici comuni, i familiari, facendo pressioni su di loro affinché intervengano con l'intento di far breccia in questo muro di no contact che la persona che si sta cercando di allontanare dal narcisista ha messo. Terza tattica, che è terribile, è quella della campagna diffamatoria, cioè quando l'escalation delle azioni non porta a risultati, ai risultati che sperava, il narcisista o la narcisista potrebbero dare il via a una campagna di diffamazione che è proprio mirata a distruggere la reputazione del compagno o della compagna. Questo purtroppo capita abbastanza frequentemente, cioè il compagno o la compagna, il marito o la moglie, che vengono lasciati dal partner. Se sentono che le loro prime tattiche non funzionano, davvero iniziano a raccontare una versione dei fatti proprio per cercare di scaricare tutta la colpa sulla loro vittima, cioè facendo pensare che sia lei o lui il vero manipolatore della situazione, nonostante sia la vittima, e lo fanno in maniera incessante, senza nessun riguardo, senza nessuno scrupolo, come tutto il resto delle cose che fanno, e quindi metteranno in giro voci terribili sulla persona, racconteranno anche fragilità, fatti che non sono stati magari raccontati, in cui magari non si sono comportati bene con degli amici, con dei familiari, o inventeranno molto spesso delle cose per cui metteranno in dubbio il comportamento, la morale delle persone che vanno accanto. E tutto questo è davvero molto doloroso. Soprattutto vedere alcuni familiari o amici che dopo una vita di conoscenza iniziano a mettere in dubbio le qualità della persona che conoscono, credendo alla versione totalmente falsa del narcisista o della narcisista che si dipingono come vittime innamorate follemente della persona che stanno perdendo. Qui il narcisista cerca di mettere tutte le persone che incontra contro la vittima, cercando di isolarla, facendola sentire come la pecora nera. Davvero crea una rete di coalizzati, di alleati che sostengono la sua versione dei fatti. E questo davvero fa molto forza sulla vittima, fa molta pressione e a questo punto molte persone interrompono il no contact pur di non subire questa vessazione. Se non funziona neanche la terza tattica, arriva la rabbia narcisistica, questa reazione che improvvisamente, che ci si ritrova con una persona che potrebbe avere veramente una reazione esagerata. E questa è una fase in cui questa persona può esplodere in manifestazioni di rabbia, di risentimento, addirittura a volte può diventare persecutorio o persecutoria. Ad esempio, dopo essere riusciti a mantenere il no contact per settimane, ci si potrebbe ritrovare a dover fronteggiare l'ex partner che inizia a minacciare o a fare scenate in pubblico, magari tentando di far sentire l'altra persona responsabile del proprio crollo emotivo. E anche questa reazione può essere spaventosa e destabilizzante. E rappresenta un segnale che il narcisista o la narcisista stanno perdendo il controllo. E paradossalmente è anche un segnale che le azioni che stiamo mettendo in atto di non contatto stanno veramente funzionando. E potrebbe succedere che se le prime tattiche non funzionano, si potrebbe arrivare al crollo della persona narcisista. E questo accade quando la fragile struttura di personalità non riesce più a sostenere la perdita di controllo e deve accettare di non essere onnipotente. E in questa fase il narcisista può davvero apparire disorientato, confuso, incapace di accettare questa situazione. Ad esempio, un uomo, dopo essere stato lasciato dalla moglie, che comincia a mostrare segni di profonda depressione o addirittura di disorientamento, perché non riesce a capire come sia possibile che la propria partner l'abbia lasciato, abbia scelto di vivere senza di lui. Però, passato anche il crollo del narcisista, arriva alla ricerca di una nuova fonte di rifornimento narcisistico. Perché una volta che tutte le strade per riconquistare l'ex partner si sono rivelate non efficaci, il narcisista o la narcisista cercheranno una nuova fonte di rifornimento narcisistico. E questo significa che cercherà di instaurare una nuova relazione o di manipolare qualcun altro per ottenere quella gratificazione emotiva di cui ha bisogno sempre per sentirsi al centro dell'attenzione. Anche in questo caso, se ci rendiamo conto che il compagno o la compagna narcisista iniziano a gettarsi su un'altra preda, può essere veramente il segno che il no contact ha funzionato. Perché vuol dire che anche il narcisista ha riconosciuto, anche se inconsciamente, che non può esercitare più il suo potere sulla vecchia vittima. Ma non sottovalutiamo la situazione. Bisogna essere consapevoli che comunque è una fase cruciale e che bisogna continuare a mantenere il distacco, perché il narcisista o la narcisista potrebbero di nuovo cercare di rientrare nella relazione per tenerla comunque lì per un bisogno futuro, perché il narcisista e la narcisista sanno che potrebbero sempre aver bisogno del rifornimento narcisistico da quella persona da cui l'hanno ottenuto. Allora, potremmo dirci che il processo di no contact con un narcisista, con una narcisista, nonostante sia doloroso e spesso è vissuto anche come una sfida immensa, può trasformarsi davvero in un'opportunità anche di crescita personale straordinaria. Pensiamo a una persona che dopo anni di relazioni tossiche decida di rompere definitivamente con un partner narcisista. Certamente all'inizio il timore, la paura di essere abbandonati potrebbe anche paralizzare, potrebbe far dubitare della scelta, ma col tempo affrontare queste paure permette di riscoprire un senso di sé che avevamo perduto. Questo è un passo fondamentale per ricostruire la nostra propria autostima, quell'autostima che la persona narcisista che avevamo accanto ha sistematicamente eroso con critiche e manipolazioni. E allora in questa fase rafforzare la nostra indipendenza emotiva è un risultato cruciale in questo percorso. Pensate, dopo aver rotto i ponti con un amico narcisista che per anni ha comunque approfittato della tua disponibilità, iniziare e riscoprire il valore di dire no, di porre dei confini, di dirsi che le relazioni sane sono un'altra cosa, cercare di costruire quindi dei legami positivi con del rispetto reciproco. Questo non solo rende più forti, ma ci insegna a scegliere con maggiore discernimento le persone di cui circondarci. E allora informati, cerca di conoscere, in modo da poter riconoscere quelle che sono le dinamiche che avere un rapporto con una persona con questo disturbo si possono sviluppare. E puoi comunque non negarti la tua empatia, la tua capacità di entrare in contatto con gli altri. Se impari a riconoscere le persone con cui ti rapporti, se queste persone hanno dei disturbi, se sono tossiche per te. Questo ti permetterà inoltre di essere più chiuso con queste persone e difenderti, dare dei limiti e di essere più capace di entrare in contatto con le persone che invece non hanno questo tipo di difficoltà. Quindi non è solo una questione di avere uno strumento di protezione personale, è anche un mezzo per riuscire a entrare in contatto e condividere con chi c'è vicino e chi realmente è in grado di meritare questo nostro contatto più profondamente ancora. Quindi ricordati che è molto difficile il no contact, è una vera sfida, molte volte è importante anche farsi aiutare dalle persone che siano vicino, quelle che stimiamo, farsi aiutare anche professionalmente, ma è un cammino che può regalarci anche maggiore conoscenza di noi, una maggiore crescita personale, un miglioramento, riuscire ad arrivare a una libertà emotiva che una volta raggiunta si riflette in ogni aspetto della nostra vita. E potrebbe essere la base per le relazioni future che non sono più basate su un bisogno, sulla paura di essere soli, ma su una genuina condivisione e rispetto. E questa nuova condizione di benessere ti permetterà di raggiungere, di vivere ciò che veramente ti meriti di vivere e quindi costruire dei legami che arricchiscono la tua vita, non la sfruttano, non la svalutano, ma in realtà sono pieni più di gioia che di sofferenza. Se hai guardato fino alla fine questo video, se ti piace il modo in cui io parlo di questi argomenti, se ti piace il modo in cui io gestisco questo canale, se non l'hai ancora fatto, ti chiederei di iscriverti. Per te è un gesto assolutamente gratuito, ma per il canale significa invece poter crescere maggiormente. E dall'altro lato riconosci anche un po' il mio impegno nel divulgare questi argomenti.